Quella notte il borgo improvvisamente si riempì di urla, tonfi sordi e rumori metallici misti all'abbaiare di un cane. Poi, dopo il fragore, pianti, lamenti strazianti per più di un'ora, grida disumane di dolore, paura e richieste disperate di aiuto. Basilica Goiano, 10 maggio 2016. In un appartamento di via Castello, stradina di campagna in mezzo al nulla, un uomo veniva torturato e ucciso, seviziato e poi lasciato morire, soffocato nel suo sangue. Questa è la storia di Mohamed Abbasi, tunisino, 33 anni, e di una spedizione punitiva composta da 6 carnefici con a capo 2 parmigiani insospettabili ultraquarantenni, Luca Del Vasto e Alessio Alberici. Una sorta di Breaking Bad ambientato sulla pedemontana tra violenza, droga e immoralità, dove l'umanità è morta e sepolta per sempre. Sono Paola Guatelli, giornalista della Gazzetta di Parma. In questa puntata del podcast Parma in Noir, storia di delitti dimenticati, parlo dell'assassinio di Mohamed Abbasi e di quello che venne definito lo squadrone della morte. Una storia terrificante, che ne contiene un'altra altrettanto dolorosa, con al centro il figlioletto di Abbasi rimasto orfano di entrambi i genitori. Questa storia, nonostante l'inaudita ferocia e i ruoli ribaltati, cioè due italiani che ammazzano un extracomunitario, fu del tutto ignorata dai media nazionali. Ma chi era Mohamed Abbasi? Che cosa facesse nella vita e chi fosse veramente Abbasi, nessuno lo sa. Non erano tanti a conoscerlo in paese, anzi, molti non l'avevano mai visto. I cronisti ascoltarono i vicini di casa, chi abitava nella palazzina e chi attorno. C'era chi lo definiva un ragazzo tranquillo, normale, e chi invece lo bollava come una persona sempre in discussione con gli altri condomini. Un attaccabrighe, insomma. Era un carattere difficile, dicevano, e aveva discussioni continue per la musica alta che usciva ad ogni ora da quell'appartamento o per il viavai di gente, sia di giorno che di notte. Aveva precedenti legati allo spaccio e all'epoca era disoccupato. L'appartamento in cui viveva al piano rialzato di via Castello, a Basilica Goiano, era stato affittato alla compagna Giovanna Tranchida, originaria di Marsala, postina di 32 anni, morta in un incidente stradale un anno prima circa, alla fine dell'agosto del 2015, a poche centinaia di metri da casa. Con lei, Abbasi, aveva avuto un figlio, Andrea Samir, che all'epoca aveva 6 anni e che il giorno dell'incidente era sull'auto con la mamma. Giovanna era alla guida della sua Punto grigia. Con lei, sul sedile posteriore, c'era il bambino. Da Monticelli stava andando a Basilica Goiano. Nell'imboccare una curva perde il controllo dell'auto. La Punto sfiora un albero e va a sbattere contro l'argine del canale per poi piombarci dentro, appoggiandosi sul fianco sinistro. Sbalzata dall'abitacolo, Giovanna rimane schiacciata sotto la carcassa dell'auto. Non c'è niente da fare per lei. Nella tragedia, il miracolo. Il piccolo Andrea Samir si salva, esce dall'auto sulle sue gambe, insanguinato, spaventato, ma in buone condizioni. Camminava tremante da solo sul ciglio della strada, dissero i primi soccorritori. La morte della compagna, ben voluta da tutti, integrata nella piccola comunità di Basilica Goiano, descritta come una persona educata, dedita al bambino e al suo lavoro di portalettere, segna sicuramente uno spartiacque nella vita di quella famiglia e di Mohamed. Da quel momento in poi pare che Abbasi non voglia o non sia in grado di prendere in mano la sua vita, assumendosi le sue responsabilità di padre. Anche se sul suo profilo Facebook si dipinge come un padre orgoglioso e pieno d'amore. Sono tante le foto che posta insieme al figlio. I commenti sono bello di papà, amore di papà, ti amo. Immagini di un uomo che sorride. Il bambino che tiene tra le braccia sembra felice. Però la prima cosa che fa dopo la morte della compagna è quella di portare Andrea in Tunisia dai familiari. Un viaggio, tra l'altro, rimasto avvolto nel mistero, perché il bambino non aveva il passaporto. Come fece a fargli oltrepassare i confini italiani? Nessuno controllò o qualcuno fu corrotto per farlo espatriare? Il piccolo Andrea Samir aveva frequentato l'asilo nel comune di Montechiarugolo, era iscritto a una scuola calcio a Monticelli, insomma si era ben inserito in quegli ambienti, era sereno e con tanti amichetti. I primi di settembre, circa 2 settimane dopo la morte della mamma, viene portato dal padre in Tunisia. Mohamed lo consegna ai suoi parenti e il bambino non farà più ritorno a Basilica Goiano. Contro la volontà della nonna materna, Maria Chirco, tutrice con affido esclusivo, perché così stabilirono i giudici, che da quel momento porterà avanti una battaglia coraggiosa e disperata per riavere il nipote. Ma di questo ne parleremo più avanti. Arriviamo così alla notte tra il 9 e il 10 maggio. Mohamed non è solo in casa, a fargli compagnia il suo cane, un pitbull, e poi con lui c'è un cugino, suo connazionale. La strada è praticamente deserta e sprofondata nel buio e nel silenzio. A mezzanotte circa non si vede nessuno in paese. A un certo punto un uomo alla guida di una Range Rover parcheggia davanti alla palazzina di Via Castello. È Luca Del Vasto, 46 anni, gestisce un bar a Salabaganza, il Buddha Bar, ed è il compagno della padrona di casa di Abassi. Di fianco a lui c'è Alessio Alberici, 42 anni, parmigiano, vive dalle parti di Via Casabianca. Fa il fumettista, ha anche pubblicato un libro. I due sono amici o comunque si frequentano in quel bar sulla provinciale di Sala. Non si sa bene quali interessi li uniscano, di sicuro a cementare quel rapporto c'è la cocaina, pippata abbondantemente insieme anche quella notte. Poi ci sono altri 4 uomini, tutti albanesi, hanno un'età compresa tra i 22 e i 39 anni. Jonel Togan, Kristinel Barbu, Jonel Vrabje e Valentin Kosma. Sono lì, con un piano preciso. E la mente è Luca Del Vasto, ideatore di una spedizione punitiva contro Abassi. Volevamo dargli una lezione. Il tunisino occupava da mesi l'appartamento senza pagare. Quella casa era diventata un porto di mare, così aveva confessato agli inquirenti. E in effetti, da quando era morta Giovanna, Abassi non aveva mai più tirato fuori un euro per quella casa e non voleva andarsene. Allora andava punito. Eccolo allora, il movente, la molla, il collante di quel gruppo di sciagurati assoldati dal barista di Sala. Ma poteva una simile motivazione, l'affitto non pagato, portare a una ferocia così disumana? La risposta è sì. Quella sera del 9 maggio si erano tutti trovati al Buddha Bar, avevano brindato insieme nell'ufficio di Del Vasto, si erano strafatti di cocaina e alcol e poi erano partiti per Via Castello, continuando a bere e sniffare. Sala, Basilica Goiano. 35 chilometri allucinati e rabbiosi sulla pedemontana. Lungo il tragitto un delirio di onnipotenza e disinibizione. All'arrivo la messa in atto di un piano macabro e studiato da tempo. Breaking Bad alla parmigiana. Qui, come nella celebre serie americana, i protagonisti vogliono fare brutto e lo faranno. E saranno 60 minuti di orrore puro. Scendono dal fuoristrada subito del vasto e alberici, si guardano attorno, non c'è anima viva. Quindi si palesano gli altri quattro, tre seguono i primi due sulle scale e il quarto rimane fuori dall'edificio a fare da palo. Si dirigono spediti verso il piano rialzato. Abbassi sente che qualcuno sta armeggiando con la serratura dell'ingresso. Si accorge dei movimenti dietro la porta. Gli urla contro perché non sembra avere paura. Fino a quando la porta cede, sfondata a calci da Del Vasto. In un lampo, la stanza della cucina viene occupata da quel manipolo di uomini armato fino ai denti. Hanno una mazza da baseball, una spranga di ferro, un tirapugni, un guanto di rete metallica, di quelli usati per disossare i prosciutti, un martello e una pinza a pappagallo. Indossano dei guanti spessi di gomma per non lasciare tracce. Hanno anche portato un grembiule da macellaio. Scoppia subito una lite furibonda. Il pitbull di Abbassi reagisce. Si mette ad abbaiare come un forsennato. Morde la mano di Del Vasto, che lo scaraventa fuori. Il cugino del tunisino fugge dalla porta finestra e comincia la mattanza. Raccontò una vicina alla Gazzetta, si sentivano urla che non smettevano mai e dei gran colpi come di bastonate. Sono il rumore della mazza da baseball e quello della spranga metallica usate con una violenza inaudita sul corpo di Mohamed, che soccombe. Era alto e grosso il tunisino, aveva tentato di difendersi, ma loro erano tanti, armati di oni, determinati a fare del male. Abbassi viene massacrato di botte e torturato, un'agonia che dura un'ora. Gli vengono amputati con la pinza un alluce del piede e un mignolo della mano, che poi vengono buttati nell'abbandino. Provano a tranciargli anche un dito dell'altra mano, senza riuscirci. Ecco come Del Vasto fece la ricostruzione di quello che accadde. Un racconto che sembrava surreale, invece, era assolutamente realistico. Prima ci fu una scazzottata boreale, le sue esatte parole. A un certo momento mi sono ritrovato addosso il corpo di Mohamed e sono caduto a terra. Mi sono rialzato e l'ho colpito sulla bocca, violentemente, più volte, con calci e pugni. Tutti noi lo colpivamo più volte. Non ricordo se e chi di noi gli abbia amputato le dita. La versione di Del Vasto non fu ovviamente la stessa dei romeni, che invece dichiararono che i principali autori della mattanza furono i due italiani. Secondo quanto riportato da uno dei rumeni, è Del Vasto a staccare con un morso un orecchio di Abbassi, che poi viene anche colpito con sbarra e mazza da Alberici. Con una tenaglia, poi, è sempre il barista a strappare il mignolo al 33enne. Il corpo di Mohamed è maciullato, mutilato, ha ferite da tutte le parti, molte emorragie interne. Appoggiato su un fianco, riverso sul pavimento della cucina, muore lentamente, per dissanguamento. Un'agonia durata più di 40 minuti. E per tutto quel tempo ha gridato e chiesto aiuto. Attorno a quella che è diventata la stanza delle torture, dietro le tapparelle abbassate, ci sono le stanze dei vicini che sentono, si allarmano, hanno paura, cominciano a mandarsi messaggi tra di loro sui cellulari e a telefonare alle forze dell'ordine. Il terrore, il senso di impotenza, il panico. Come se, d'improvviso, dalla loro tranquillità casalinga, fossero stati catapultati in un baratro sconosciuto. Riportiamo i racconti di quella notte perché ci furono polemiche sull'arrivo dei soccorsi e soprattutto ci fu chi criticò i vicini di casa della vittima di non essere intervenuti, agendo così con il disinteresse e indifferenza. Possibile che in quell'ora di urla, botte ed orrore non c'è stato nessuno che ha pensato di intervenire o di chiamare la polizia arrivata a massacro compiuto? Questa era una delle critiche mosse ai residenti. raccontò a un condomino: io e mia moglie stavamo dormendo e a mezzanotte 35 ha telefonato una nostra vicina, spaventata per la confusione che stava sentendo. Lei vive sola con la figlia e, non sapendo cosa fare, ha chiamato noi. Appena alzati dal letto, abbiamo subito sentito le urla, le botte, le parole minacciose. Il 113 lo abbiamo chiamato subito, a mezzanotte 36. La polizia ci ha detto che il territorio non era di sua competenza e che avremmo dovuto dunque chiamare il 112, aggiunge l'inquilino. E così coniugi ubbidiscono. Sono le 00:37 quando viene effettuata la prima chiamata al 112. C'è una lite dai toni molto accesi, è la prima segnalazione fatta dalla coppia. E intanto il massacro al piano rialzato di via Castello continua. Il rumore dei colpi era fortissimo, non smetteva mai, così come la vittima non ha mai smesso di urlare. Si sentivano parole in italiano corretto di almeno 3 persone diverse, a giudicare dalle voci. Gridavano: dove hai messo i soldi? Dov'è tuo figlio? Dov'è la roba? Spaccagli la schiena. Era terribile, terribile, e abbiamo chiamato un'altra volta i carabinieri. Non è ancora 00:50 quando dal telefonino i residenti ricompongono il 112, e questa volta per dire: chiamate anche un'ambulanza. Nel frattempo i residenti notano una persona in mezzo alla strada, a piedi nudi e con una sigaretta in bocca, che chiede aiuto e suona i campanelli. Poi va a nascondersi in una palazzina di fronte che trova aperta. Era il cugino di Abbassi, che era riuscito a sfuggire all'arrivo di quel commando armato. Passano altri minuti e l'agonia non è ancora terminata. Ecco la terza chiamata al 112, con i residenti che stavolta parlano molto chiaro. Scusi se la disturbo, ma a questo punto c'è un morto. È l'1:04 e da alcuni secondi è sceso il silenzio. Non si sentiva più nulla, racconta ancora il residente. Ogni lamento era terminato. Poi abbiamo sentito aprire il rubinetto dell'acqua. Forse gli assassini si stavano lavando le mani. All'1:12 uno scambio di messaggi tra due delle inquiline di via Castello testimonia che la pattuglia ancora non c'è. Arriverà pochi istanti dopo, a lampeggianti accesi, ma a sirene spente. Sono scesi due militari molto giovani, noi eravamo al balcone e abbiamo indicato qual era l'appartamento in questione e da dove stava uscendo uno degli aggressori, ovvero dal retro, dai garage. Al loro arrivo i carabinieri hanno intimato a chi si trovava all'interno di aprire il portone. La reazione è stata un fuggi-fuggi. I più sono riusciti a far perdere le proprie tracce, mentre Alberici è stato bloccato mentre cercava di scappare attraverso le cantine. Abbassi doveva aver appena esalato l'ultimo respiro. In casa c'era tanto sangue e tutto l'armamentario usato per la mattanza. La scena davanti ai loro occhi era insostenibile. Ogni angolo portava il segno di una crudeltà mai vista. Se il cugino di Abbassi non fosse stato svelto a fuggire dalla porta finestra per chiedere aiuto, avremmo trovato 2 cadaveri, non uno, fu il commento del capitano Giovanni Orlando, allora comandante della compagnia di Parma. Intanto i carabinieri notano il Range Rover lasciato con un finestrino abbassato accanto al condominio. Ci è voluto un attimo per sapere che fosse di Del Vasto. E Alberici, dopo aver provato a raccontare di essere venuto a trovare la fidanzata, ammette di aver accompagnato un amico, il barista del Buddha Bar di Sala Baganza. Del Vasto, dopo aver trascorso il resto della notte vagando a piedi per la pedemontana, il giorno dopo è andato a costituirsi dai carabinieri a Traversetolo. Come Alberici è stato poi portato in via delle Fonderie e anche lui inizia a collaborare con gli inquirenti e a raccontare tutto. Da lì a poche ore le gazzelle accompagnano in caserma anche i 4 rumeni. Il cerchio si chiude nel giro di qualche giorno. Tutti e 6 vengono rinchiusi in via Burla. Parma è scioccata da questo assassinio efferato, dal modus operandi, dal fatto che due parmigiani apparentemente normali, senza problemi economici, integrati, si fossero macchiati di un crimine così orrendo. Luca Del Vasto e Alessio Alberici, amici d'infanzia, amici per la pelle. Il primo con un ruolo dominante, la mente, personalità forte, istrionica, pragmatica. Il secondo, succube, fragile, una vena artistica e qualche problemino psicologico. Sui social Del Vasto si dipingeva come una persona mai ferma, che ha sempre tanti progetti e affari in mano. Infatti aveva una ditta di pulizie, con sede sempre a Sala Baganza sulla Provinciale. E poi c'era il bar, il Buddha Bar. Non era il titolare, ma è come se lo fosse stato. Era lui ad organizzare il lavoro, chiamare i dipendenti, inventare le serate, dove non c'era solo la musica o qualche band dal vivo, ma spettacoli inediti, performance di pool dance con ragazze avvinghiate ad un palo messo in mezzo al locale o spogliarelli. Era una novità per Sala e per quella manciata di paesi tranquilli, quasi morti dalla vita notturna praticamente inesistente. Tra quelli che bazzicavano il bar c'era chi lo definiva normale e chi, al contrario, diceva che era un tipo aggressivo, violento, un po' perverso. Cristina Pelagatti, giornalista, all'epoca collaboratrice della Gazzetta di Parma, conosce bene quello spicchio di provincia. Spiega in quale contesto si trovava il Buddha Bar e come i cittadini di Sala avessero preso le distanze da quel posto e da chi lo frequentava.
Nel 2016 ero collaboratrice della Gazzetta di Parma e mi occupavo anche della zona di Sala Baganza, il paese dove aveva due attività Luca Del Vasto e dove lavoravano anche i quattro cittadini rumeni che sono poi stati condannati per averlo aiutato. Dalla redazione mi hanno chiamata il pomeriggio dopo l'omicidio per andare appunto a Sala Baganza a sentire cosa si dicesse e a trovare notizie su Del Vasto. Io sono andata per prima cosa, come facevo sempre quando volevo sapere qualcosa, in piazza di fronte alla Rocca San Vitale, dalle persone sulle panchine e fuori dai bar. E tutti, nessuno escluso, mi hanno risposto: non è di Sala Baganza, non lo conosciamo, in paese non si vede mai. In effetti le attività di Del Vasto, dal Buddha Bar gestito dalla sua compagna allo Speedy One, l'impresa di pulizia che aveva aperto da poco, non erano tecnicamente in paese ma lungo la strada provinciale, un posto molto di passaggio per chi si muove in auto ma non il classico luogo di ritrovo che si raggiunge passeggiando, quindi poco frequentato dalla gente del paese. Io stessa, in tanti anni di lavoro sul territorio, ci ero entrata solo una volta di domenica pomeriggio per comprare le sigarette, essendo l'unico posto aperto. E in tanti anni di interviste con persone di Sala Baganza mi avevano dato appuntamento ovunque, in qualsiasi bar, ristorante, circolo, piazza, eccetera, della zona, ma mai al Buddha Bar. Ci capitai quel pomeriggio e chi era al lavoro mi ha chiarito subito. Deve specificare che questo bar lo gestivano la compagna e la sorella, non lui, che veniva ad aiutare alle volte, alle serate, ma che qui non c'entrava niente, non ci ha assunti lui. Non è stato facile trovare qualche notizia su Del Vasto. Molti mi hanno contattata per dire cose svelate da fantomatici collaboratori, ma molto pochi con nome e cognome, quindi non è che io potessi prendermi la libertà di scrivere tutto quello che mi veniva riportato, non avendo modo di verificare. Qualcuno mi ha parlato dei legami della famiglia Del Vasto con Cuba, dove lui diceva di avere un'attività di rickshaw tipo Coco Taxi con un socio locale, e che fossero seguaci della religione Yoruba, quella da cui poi deriva la santeria cubana. Mi hanno parlato anche di alcune pratiche tra l'esoterismo e la magia nera, per le quali, come appunto ho spiegato prima, non ho mai avuto conferme. Alcuni residenti dei palazzi dall'altro lato della provinciale rispetto al bar mi avevano chiamata per dirmi che era capitato che al mattino, quando partivano per andare al lavoro o a portare i figli a scuola, si erano trovati persone che copulavano in macchina nel parcheggio. E mi avevano detto che di sicuro erano rimasugli della serata del Buddha Bar, dove a un certo punto della notte si abbassavano le serrande e si dava il via a festini di vario tipo. Di certo ci sono i problemi di rumore e disturbo della quiete che aveva dato il Buddha Bar, ed anche la quasi crisi diplomatica che innescò quando la comunità dei cittadini dello Sri Lanka residenti in zona avevano chiesto all'ambasciata dello Sri Lanka a Roma di intervenire per far cambiare il nome al bar, che era poco rispettoso della religione. A distanza di anni ho provato a chiedere a qualcuno del paese cosa ricordasse di questa storia. La risposta è stata simile per tutti. Sai che non mi ricordo niente, non erano mica di sale, era gentaglia. E quel bar era un postaccio, c'erano brutti giri, andava bene giusto per comprare le sigarette quando gli altri erano chiusi. Mi ha sempre molto impressionata questo modo di cercare di dipingere il protagonista di un fatto di cronaca come diverso da sé, alieno. Credo sia umano, specialmente storie di questo tipo, tra dita mozzate, mazzate, droga, morto, cercare di distaccarsi. È rassicurante poter descrivere il male come qualcosa portato da chi viene da fuori, ma è anche abbastanza assurdo, perché si parla di una persona che non viene da Marte, ma da 10 km di distanza, così come l'altro condannato a 30 anni, e che nei tavoli del locale, a meno di un chilometro dalla piazza del paese, pianificava con dei lavoratori della zona una spedizione punitiva che si è rivelata poi un omicidio di rara efferatezza. Bisogna anche far pace con l'idea che il male è dappertutto, anche di fianco alla porta di casa, magari anche dentro casa nostra. È spaventoso, ma le isole felici non esistono.
Anna Maria Rivera, docente di etnologia e antropologia sociale dell'Università di Bari, saggista, attivista, collaboratrice di alcune testate giornalistiche, sul Manifesto parlò della santeria. Scrisse: questa pseudo santeria era usata anche come strumento di pressione e ricatto verso le dipendenti del bar affinché vi si affiliassero, cosa confermata da alcune ex cameriere. Una di loro scoprì che il barista aveva costretto una ragazza che lavorava al bar insieme ad altre due ragazze ad assistere a casa sua allo sgozzamento di 4 galline e 3 piccioni. Avrebbe dovuto essere il rituale della loro iniziazione, a cui però le tre si sottrassero indignate e sconvolte. Lei dopo deve avere vomitato per il ribrezzo. Prima del sacrificio, Del Vasto le aveva avvertite che quello dei volatili valeva solo per riti iniziatici. Una volta iniziate, avrebbero partecipato all'immolazione di ben altri animali. Un quadro che potrebbe spiegare la propensione al sadismo e la spietata abilità con cui Del Vasto mutilò il corpo di Abbassi. Lui, regista ed esecutore del macabro piano, a cui, come scrissero i giudici, prese parte Alberici, non solo affiancando l'amico, ma cooperando fattivamente all'aggressione prolungata. E veniamo ad Alessio Alberici. Era un grafico e illustratore. Si era già fatto conoscere negli ambienti per aver scritto un libro, un fumetto noir d'atmosfera. A 42 anni, suonati, viveva ancora insieme ai genitori in zona via Casabianca. Una famiglia per bene, persone a modo. Alessio per alcuni era il classico bravo ragazzo della porta accanto, per altri una persona con disturbi comportamentali che faceva uso di droghe nonostante dovesse assumere farmaci per il suo equilibrio instabile. Venne a galla ai tempi un episodio in cui Alberici, solo in casa nel cuore della notte, cominciò improvvisamente a urlare, a imprecare. Aveva la musica a tutto volume e a un certo punto si mise a lanciare oggetti fuori dalla finestra, anche una sedia. Arrivò una volante per riportare la situazione sotto controllo, ma quello non fu un caso isolato. La fragilità psicologica, comunque, per i giudici, non lo sottrae alle sue responsabilità. È Del Vasto che pianifica il progetto, ma Alberici sa bene quali sono le intenzioni dell'amico e le condivide. E arriviamo alle condanne. I due amici, così diversi e così uguali, vengono condannati entrambi a 30 anni. Scelsero il rito abbreviato, potendo così contare sullo sconto di un terzo della pena. Alberici, che in primo grado era stato dichiarato parzialmente incapace di intendere e volere, in appello, caduta la semi-infermità, si era visto praticamente raddoppiare la pena, da 16 a 30 anni. Le condanne dell'appello poi furono confermate dalla Cassazione. condannati tutti i rumeni. 11 anni e 2 mesi per Ionel Togan, 9 anni e mezzo per Ionel Vrabie e 6 anni e 2 mesi per Valentin Cosma. 6 anni e 2 mesi anche per Cristinel Barbu. Per i giudici, i romeni non hanno deciso volontariamente di uccidere, ma pur avendo all'inizio l'intenzione solo di dare una lezione ad Abbassi, dando manforte a Del Vasto e ad Alberici per 20 e 30 minuti, si sono posti nella concreta condizione di prevedere la morte della vittima. Così scrissero i giudici. Molto più defilato invece il ruolo di Cosma e Barbu, condannati per concorso anomalo, solo all'ultimo momento vennero a sapere del raid punitivo. Scrissero i giudici della Cassazione nelle motivazioni della sentenza. Del Vasto consumò una tortura che si protrasse per circa un'ora e prima di darvi inizio si pose volontariamente e anzi preordinatamente in una situazione di disinibizione mediante l'ingestione di una mistura di alcol e droga. Alberici ebbe modo di averne piena conoscenza e quindi di appropriarsene, cooperando fattivamente all'aggressione prolungata. Per la Cassazione non si poteva invocare lo stato d'ira per l'assoluta sproporzione tra il presunto fatto ingiusto, cioè il fatto che Abbassi non pagava da tempo l'affitto, e la reazione ferocemente aggressiva. Il fatto poi che Del Vasto si fosse costituito non ebbe alcun significato per i giudici, in quanto determinato più che da un sincero pentimento dal fatto che era stato oramai individuato dagli inquirenti come uno dei coautori del fatto. I due agirono con premeditazione e crudeltà, due aggravanti che non vennero mai smontate dalle difese. Scrisse il giudice sull'aggravante della crudeltà: infliggere alla vittima inutili patimenti deve ritenersi espressione di malvagità, o meglio, di quella mancanza di qualsiasi sentimento di umana pietà. Questa storia potrebbe finire qui, con le condanne dei protagonisti e quel senso di malessere che ti pervade dall'inizio del racconto. Però ci sono due cose che incredibilmente gettano uno spiraglio di luce. Da quel coacervo di crudeltà, violenza e malvagità, due fatti hanno fatto nascere la speranza. Uno è la battaglia vinta di Maria Chirco, la nonna di Andrea, figlio di sua figlia Giovanna e di Mohamed Abbassi, che è riuscita a ricongiungersi con il nipotino. È stato un cammino sofferto, ma Maria non si è mai data per vinta. Ha allacciato rapporti con i parenti di Mohamed in Tunisia e alla fine, nel luglio del 2019, ha riportato a casa il bambino, a Marsala, dove lei vive e dove era tornata dopo l'incidente della figlia. L'altro riguarda Alessio Alberici, recluso nel carcere di Reggio Emilia. Qualche anno fa ha fatto i voti di verginità, povertà e obbedienza, dopo aver scritto lui stesso una regola da seguire. Il vescovo di Reggio, Massimo Camisasca, durante la messa celebrata nella palestra della casa circondariale, riportò una frase contenuta in una lettera che gli scrisse Alberici: si può essere liberi anche in carcere. Porterò per sempre nel cuore questa frase che mi ha scritto Alessio, disse il vescovo, che l'uomo possa essere libero anche se rinchiuso fra quattro mura. Ma la libertà non è soprattutto l'assenza di costrizioni, anche se queste possono essere causa di grandi sofferenze. È il nostro rapporto con Dio, un qualcosa che abbiamo dentro e che ci fa dire: io non sono definito dal mio male, sono più grande di esso, perché sono in dialogo con Dio e in rapporto con l'infinito. La scelta di Alessio, possiamo chiamarla conversione? E la vittoria della nonna Maria non sono certo un happy end, perché il dolore ha segnato per sempre le vite di tutti coloro toccati da questa storia, ma invitano a pensare che dal male ci si può anche salvare. Sono Paola Guatelli e in questa puntata del podcast Storie di delitti dimenticati ho parlato dell'omicidio di Mohamed Abbasi, torturato e ucciso a Basilica Goiano la notte del 10 maggio 2016. La supervisione tecnica e musicale è di Simonetta Collini.